Un buon pomeriggio a tutte e tutti, ovviamente un buon pomeriggio a chi ci segue in diretta su radiocittaperta.it. Sono le 18:10, ci avviciniamo sempre di più alle 18:01, 18:02, sarebbe l'orario in cui si dovrebbe realmente partire. Stiamo migliorando qui a Talking Loud. Un saluto a Gianluca Polverari, che ha appena finito di trasmettere. Un saluto ovviamente ai miei compagni di conduzione, compagni e compagni, Federica, Pietra e Valentino De Luca, che oggi non saranno con me in diretta. Puntata che io, insomma, di cui vado abbastanza fiero oggi, una bella puntata, soprattutto in virtù della rubrica Antitesi, che ormai ha preso definitivamente piede nel palinsesto di Tolkien di Radio Città Aperta. La anticipiamo un pochino: alle 18:45 avremo con noi Gabriele Busti, con cui commenteremo in maniera sempre feroce e puntuta, senza fare sconti, i grandi temi delle passate due settimane, ovviamente in primis la vicenda della morte, dei funerali del Papa, naturalmente letta alla maniera di Antitesi, no? Oggi infatti con Gabriele abbiamo deciso di inaugurare la grande categoria che ci accompagnerà poi per tutta la durata della nostra vita editoriale come rubrica qui dentro Talking Loud Radio Città Aperta, la categoria dell'ipocrisia, la grande ipocrisia. Comunque lo vedremo dopo. Prima, cioè di qui a qualche minuto, vi proporremo un'intervista molto bella, molto significativa, che potrebbe anche dare il là a un progetto più ampio che Radio Città Aperta, ma non diciamo nulla perché è molto complicato e non possiamo prendere impegni prima di essere certi di mantenerli. Questo è il fioretto dell'anno nuovo anche per quello che mi riguarda. L'intervista con Chiara Vesani. Chi è Chiara Vesani? Insomma, immagino che molti la conoscono, una giornalista del Rai 3, Presa Diretta, coautrice di un bellissimo reportage andato in onda recentemente, proprio Presa Diretta su Rete, da Gaza, una coautrice insieme a una collega della redazione di Presa Diretta e insieme a due giornalisti da Gaza. Quindi io suggerisco a tutti di andarsi a vedere su RaiPlay, insomma, le ultime puntate di Presa Diretta, proprio l'ultima mi pare della scorsa domenica, nella quale c'era appunto questo reportage incredibile da Gaza, che in Italia è forse il primo da quando è scoppiata la guerra che racconta in maniera, che fa vedere in maniera così così ravvicinata, raccontata dalla voce di due protagonisti, un giornalista e una fotografa, che fanno proprio protagonisti, e sono essi stessi però Gazawi, quindi sono sia soggetto della narrazione che oggetto della narrazione stessa, e quindi è veramente una testimonianza importante, talmente importante che ha avuto già qualche minimo problema. Ne parliamo con Chiara Vesani nel corso dell'intervista. Un esposto di cui tra l'altro ha parlato lo stesso Riccardo Iacona, insomma, ospite di una trasmissione ieri, insomma. Ovviamente un esposto perché parlare di Gaza sarebbe in qualche modo un atteggiamento antisemita, una cosa veramente veramente incredibile. Sì, infatti la stavo controllando per evitare di dire stupidaggini, la puntata del 27 aprile di Presa Diretta: nelle strade di Gaza, la vita difficile della famiglia di una giovane fotografa, macerie, speranze a Gaza, storie di resistenza e dolore, e le ferite invisibili invisibili dei bambini di Gaza. Sono questi i tre video che sono disponibili su RaiPlay e che appunto ricostruiscono i contenuti di questo reportage che parla di Gaza da Gaza. Io direi di non perdere altro tempo, vi proponiamo immediatamente l'intervista registrata questa mattina con all'ora di pranzo con Chiara Vesani, poi magari la commentiamo brevemente in diretta. Buon ascolto. Con noi in collegamento la giornalista Chiara Vesani della redazione di Ripresa Diretta, che intanto salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Ciao Chiara.
Ciao, grazie.
Grazie a te innanzitutto. Chiara è qui come annunciato perché è la coautrice insieme alla collega Paola Vecchia dell'inchiesta, del reportage andato in onda su Presa Diretta che parla di Gaza. Un lavoro diciamo importante soprattutto perché dal punto di vista proprio dell'oggetto, del contenuto, cioè Gaza è insomma molto molto raro. Partiamo un po' da questo, Chiara. Voi insomma insieme a tutta la Presa Diretta siete riusciti insomma a mandare in onda sulla televisione nazionale italiana un lavoro che parla di Gaza, della guerra di Gaza, della sofferenza degli abitanti di Gaza. Già questo è quasi clamoroso, possiamo dire, visto il livello di difficoltà, diciamo così, che proprio l'argomento Gaza ha non soltanto in Italia, ma cioè un pochino nella stampa occidentale. No, partiamo da questo assunto, se sei d'accordo.
Sono molto d'accordo e siamo infatti orgogliosi di aver mandato un'ora di programma in prima serata alle 20:30, tutto incentrato sulla striscia di Gaza e le condizioni dei cittadini di Gaza. Presa Diretta anche in passato aveva parlato sia di Gaza che della Cisgiordania, però il fatto innovativo questa volta è che abbiamo raccolto direttamente le voci di due ragazzi che vivono nella striscia di Gaza dal primo giorno della tregua fino alla violazione della tregua fatta da Israele ormai 50 giorni fa.
Esattamente questo, infatti dici bene, diciamo il lavoro, l'importanza del lavoro è quella di aver dato voce, di aver raccontato che succede dentro Gaza, perché quella è la cosa più difficile. I due protagonisti sono due ragazzi, insomma, Fatena Moanna, 25 anni, che fa la fotografa, anche se poi lei a un certo punto dice una cosa importante: da quando c'è la guerra noi a Gaza siamo tutti giornalisti, no? Per questa necessità di raccontare e riportare quello che avviene lì. E poi Alassane Selmi, 32 anni, giornalista. Sono un po' loro due, diciamo, i due protagonisti dal punto di vista proprio del lavoro operativo sul territorio. Tra l'altro, veramente la cosa che mi ha colpito tanto è proprio, e lo dice anche Alassane, mi pare, dice: io sono un giornalista, un reporter che racconta, no, il dramma degli sfollati, essendo io stesso uno sfollato. Ecco, questo è uno degli aspetti che mi ha colpito tanto. Un racconto più diretto e chiaro di questo penso sia impossibile.
Loro sono la voce narrante, sono i protagonisti e sono anche i coautori di questo progetto, perché loro sono i giornalisti a cui noi avremmo dovuto dare voce dall'8 ottobre, quindi dall'inizio di tutto questo genocidio, di questa guerra. E una particolarità il fatto che loro riescano a mantenere comunque sia il lato professionale che il lato umano del racconto della loro storia. Ricordiamo che sono, è un numero approssimativo, più di 210 i giornalisti che sono stati uccisi a Gaza, e come dice Fatena Moanna, che è una fotografa, lei non è una giornalista, ma ormai siamo tutti giornalisti, esatto, a Gaza.
Esatto, esatto. E raccontaci un po' come nasce questo progetto, come siete arrivati a riuscire, diciamo il vostro lavoro, il tuo lavoro e della tua collega è stato un lavoro, possiamo dire così, di regia, di coordinamento qui, diciamo, dall'Italia, giusto? Come nasce e che difficoltà avete trovato, come l'avete costruito questo bellissimo reportage, questa bellissima inchiesta?
Dunque, questo lavoro nasce dal film precedente che io ho fatto con Matteo Delbo, Erasmus a Gaza. Durante quel periodo, nel 2019, quella era la storia del primo studente del mondo occidentale che aveva fatto l'Erasmus nella striscia di Gaza. Noi abbiamo dovuto vivere 5 mesi senza mai poter uscire dalla striscia, perché ricordiamo già nel 2019, ancora in precedenza, la striscia di Gaza era un luogo da cui non si poteva entrare né uscire. E quindi abbiamo fatto vari incontri e varie amicizie. Hassan era un giornalista che lavorava davanti nella sua redazione, era il grattacielo davanti al luogo dove noi abitavamo, quindi ci siamo conosciuti. E lui ha anche partecipato donando alcuni droni che sono nel film. E quindi, quando è iniziata questa guerra, noi siamo sempre rimasti in contatto, perché da un punto di vista proprio umano, e poi gli abbiamo proposto invece di raccontare quello che stava vivendo. Invece Fatena è un'amica di un amico comune, ed è una bravissima fotografa e anche una filmmaker di talento. Ha un occhio particolarmente sensibile e ha girato delle immagini meravigliose nella loro crudezza, ma è piena di spunti. Mi ricordo, non so, la donna che porta il gatto in salvo sulla sua
Sì, sì,
spalla,
sì.
la bambina sulle spalle di un uomo che batte le mani. Teniamo conto che gran parte dei minori che hanno partecipato a questa lunga marcia da sud a nord sono orfani, molti portano minori figli non propri su. Lei ha ripreso con un occhio attento molti di questi bambini. E quindi noi ci siamo sentiti quasi tutte le settimane, 2 o 3 volte a settimana, per concordare insieme come fanno i coautori, quali immagini girare, come girarle, cosa raccontare della loro vita intima, i risvegli, come ti fai una doccia, la gioia di attendere il gas dopo aver cucinato sul legna per un anno, per 15 mesi, cucinato quello che c'era, cibo per animali, cibo in scatola, e quindi la gioia di avere invece frutta e verdura fresche, un pezzo di carne. Ecco, ora non c'è nulla di tutto questo, perché sono 50 giorni che non entra nessun aiuto alimentare. Quindi è una situazione forse la più drammatica dal punto di vista del cibo e dell'acqua dall'inizio della guerra.
Tra l'altro un collega e un amico di Fatena nel corso del lavoro, del vostro lavoro è morto il dronista, no? Mohammed mi pare si chiamasse Mahmoud, forse Mahmoud Islam, autore di alcune immagini che mi sembra compaiano anche, oppure le mostra lei dal suo computer nel corso proprio del vostro, dell'inchiesta reportage. È morto ed è uno dei oltre 200 giornalisti morti in questa guerra, no?
Sì, Mahmoud è un dronista che era amico di Fatena e che quindi entra nella nostra storia, perché anche alcuni dei suoi droni sono nelle nostre immagini. È stato ucciso mentre faceva delle immagini a Beslaya, ed è un collega sul quale anche c'è un'inchiesta giornalistica da parte dei colleghi francesi di Forbidden Stories, perché è stato ucciso nello svolgimento del proprio mestiere, ed era uno degli occhi dall'alto della striscia di Gaza.
E che difficoltà avete incontrato nel corso? È durato mesi questo lavoro, immaginiamo. Cioè, voi contemporaneamente allo svolgersi dei fatti ricevevate e raccoglievate il materiale, quindi avete seguito
Esattamente.
quindi, giorno per giorno, quindi le speranze della tregua e poi la disillusione, la sofferenza. Avete vissuto quasi in contemporanea questo tipo di
È
sensazioni.
così. Sì, l'abbiamo vissuta in contemporanea. Questa fa parte della durezza di questo mestiere, avere a che fare con questa situazione con la differenza che vivi anche il senso di colpa di lavorare da qui, mentre loro le cose le vivono come autori e come protagonisti, purtroppo, e quindi rimangono là nella fame e nella difficoltà che ti raccontano. Quindi hai la possibilità di fare questo racconto con una certa leggerezza durante il mese di tregua, e poi quando ricomincia la guerra il dramma umano travolge anche te in modo diverso, nella difficoltà di lasciare un amico in quella situazione.
Voi siete in contatto anche in questi giorni con Fatene, con Al-San, per curiosità, quindi...
Li sento spesso, okay. E diciamo, loro raccontano in modo diverso quando la situazione si fa così drammatica, subentra una dignità è un orgoglio di non lasciarsi andare nel racconto e nel lamento e nella disperazione, e questo è ancora più difficile perché noi sappiamo esattamente cosa sta succedendo lì e non possiamo fare nulla.
Nel corso del reportage viene citata anche quella battuta, non lo so, magari quell'intenzione, quella robaccia di Donald Trump sul far sloggiare tutti i palestinesi da Gaza, eccetera, e la risposta delle persone interpellate è: ma scherziamo, cioè, noi siamo nati qui e qui moriremo, non ci muoviamo da qui, che è anche la cosa che dice Fatena alla fine, proprio insomma alla fine della parte quella proprio da Gaza. Tu questa cosa l'hai intercettata anche da loro parlando, o anche quando ci sei stata a Gaza, cioè il fatto che comunque i Gazawi non vogliono stare lì nonostante tutto, nonostante le condizioni aberranti nelle quali sono costretti a vivere.
Sì, quella di Donald Trump è un'affermazione pubblica, è un fatto storico, ha chiaramente delineato la deportazione di massa come soluzione per la guerra a Gaza, e a questo i Gazawi contrappongono il desiderio di rimanere, ma non è la prima volta che sentiamo queste affermazioni. È un popolo molto legato alla propria terra, un po' come lo siamo tutti, certo. Ma con in più una storia antica. Dobbiamo ricordare che il 70% degli abitanti della striscia di Gaza è a sua volta profugo, nel senso che è proveniente dalla storia del 48. La striscia di Gaza è un luogo pieno di campi profughi che poi negli anni sono diventati città, ma sono persone che nel 2018-2019 facevano manifestazioni pacifiche verso il confine est con le chiavi in mano per ricordare che loro hanno il diritto al ritorno nelle loro case che sono nella Cisgiordania.
Una cosa importante, perché poi la difficoltà di avere notizie di prima mano, no, direttamente da lì, viene usata strumentalmente anche poi da chi, adesso è impossibile farlo, ma chi all'inizio della guerra cercava un po' di minimizzare, no, la portata del massacro, del genocidio in atto. Quando mi sembra Fatena dice qui ci sono di nuovo i feriti, sono ripresi i bombardamenti, ma non ci sono più ospedali, lo dice letteralmente. Cioè,
a Gaza Nord non ci sono più ospedali. Tra l'altro, nel parlare di quello che ci diciamo con Hassan, anche che si trova a Gaza City in questi giorni, che non è stato più possibile inserire nel reportage perché è venuto dopo, Hassan mi raccontava del piede del padre, che il padre ha il diabete e ha un piede diabetico, quindi ha delle ferite con delle lacerazioni di cui noi abbiamo visto le immagini, e sono sono tremende. E chiaramente un problema di questo tipo davanti all'enorme numero di feriti negli ospedali non viene trattato, quindi si trova da solo a cambiargli le bende. Non c'è nessun ospedale, e io intendo questo in senso letterale, non c'è un ospedale per tutta la parte nord di Gaza. C'era qualche piccolo tentativo di creare delle cliniche con un po' di personale medico ed è stato bombardato anche quello, e quindi lui si trova da solo a essere figlio e essere infermiere di suo papà, che dovrebbe avere una operazione programmata per l'amputazione del piede, ma non è possibile in questo momento farla.
Colpisce questo, infatti, all'interno del reportage c'è anche ovviamente la vicenda del massacro dei paramedici e dei vigili del fuoco, mi pare paramedici palestinesi, il 23 marzo 2025. Il fatto che vengano colpiti senza alcun tipo di scrupolo, appunto giornalisti in maniera veramente proprio con grande indifferenza rispetto al loro ruolo, ma anche operatori sanitari, anche ospedali, anche luoghi di accoglienza, veramente un'operazione meticolosa di annichilimento anche della possibilità di resistenza proprio delle infrastrutture sociali minime.
È così, ed è così da tempo, non siamo i primi a raccontare questa cosa, perché va avanti da mesi, da un anno, e ha fatto scalpore il primo bombardamento del primo ospedale, l'Al-Ahli Hospital nel nord della striscia di Gaza, ma dopo quello non ci sono più stati neanche grandi dibattiti rispetto a tutto quello che è successo a tutti gli altri ospedali successivamente, lo Shifa, il Nasser Hospital, gli spostamenti forzati di feriti, donne incinte, neonati, e questa è la situazione nella striscia.
Voi avete idea di proseguire questo tipo di lavoro, questo tipo di racconto insieme a Fatena Moanna e a Hassan Selmi, visto che ancora sono lì e che comunque, voglio dire, il lavoro che avete fatto, io spero, mi auguro che abbia la possibilità anche di girare, adesso non so se per eventi, festival, o essere rimandato, fatto rivedere, perché è veramente un documento molto molto importante, e quindi dal mio punto di vista, che diciamo amo questo lavoro, mi dispiace il modo in cui ogni tanto viene ridotto, e mi sta a cuore sapere che succede a Gaza. Sognerei, non so, una seconda parte, adesso è possibile secondo te immaginarla anche soltanto?
È possibile immaginarla. Il lavoro dimostra una cosa ovvia, che si sapeva e che si è denunciato con molti colleghi all'inizio di tutta questa guerra, cioè che è vero che non ci sono giornalisti stranieri a Gaza, ma ci sono i giornalisti di Gaza, e il nostro compito è raccogliere le loro voci. Quindi lo possiamo fare noi, ma lo può fare veramente chiunque, perché è possibile mettersi in contatto con Gaza nonostante tutte le difficoltà, nonostante la difficoltà di avere della rete. Su questo ci sono attivisti che fanno lavori come l'Albero della Rete, è un'iniziativa della ONG ACS, e che serve appunto a cercare di portare la rete internet quando ci sono le interruzioni. Ma è possibile fare questo lavoro, dare voci direttamente ai colleghi di Gaza, e bisogna farlo, lo continueremo a fare noi sicuramente. E di questo lavoro c'è anche una versione in lingua originale che faremo circolare, lo faranno e lo devono fare anche altri colleghi. Perché è l'unico modo per avere delle notizie autentiche dall'interno della striscia di Gaza.
Beh, una buona idea anche per noi di Radio Città Aperta, ci stai lanciando una buona idea, magari cerchiamo il modo di attuarla.
Per audio potete avere anche i messaggi di WhatsApp, e quindi tenere un diario con un pochino più di facilità che farsi mandare le immagini.
Certo, anche... ci hai dato una bellissima idea che poi alla fine, anche dal punto di vista del lavoro giornalistico, a prescindere dalla portata della voce, no, è importante esserci. Ci hai dato una bellissima idea. Prima di salutarti, volevo parlare con te anche della parte quella del reportage svolta in Italia, cioè quella riferita alle ferite dei bambini Gazawi, nello specifico, insomma, raccontavi la storia di un bambino ricoverato e curato in una ASL toscana. Anche da questo punto di vista, un momento forte, perché quel bambino lì, Ibrahim, è stato portato, se non sbaglio, dalla nonna. Dopo che tutta la famiglia, quindi la madre, il padre, tutta la famiglia di Ibrahim erano tutti morti, mi pare, forse un fratello, quindi.
La madre è morta e restano un padre e dei fratelli completamente ustionati nella striscia di Gaza. Sono situazioni di bambini, quelle, ma ce ne sono ancora più drammatiche. I bambini di Gaza sono stati fortemente colpiti. Si parla di due, tre generazioni che sono fortemente colpite nella striscia di Gaza. Come vedi dalle notizie di cronaca, ci sono minori carbonizzati nel sonno, moltissime amputazioni e tantissimi orfani.
Tra l'altro, moltissime amputazioni, moltissimi interventi di natura fisica su bambini in assenza di strutture mediche, perché poi uno quando io sento parlare di feriti, no, di morti e feriti a Gaza, mi viene sempre in mente, poi soprattutto da quando ho visto il vostro reportage, in assenza di ospedali, quindi questo è un elemento
Sì,
ancor più.
c'è un ospedale che è parzialmente funzionante nel centro-sud della striscia di Gaza.
Questi bambini, che arrivano magari in Italia, anche in altri paesi esteri, poi che tipo di percorso hanno? Rimangono qui? Ho sentito che c'è un inserimento in un nido pensato per Ibrahim, no? Mi pare sì.
Sì, hanno lo status di rifugiato i bambini e gli accompagnatori che vengono da Gaza in Italia, e questo gli consente di rimanere sul territorio e di godere delle cure mediche di cui hanno estremo bisogno. La condizione dei Gazawi, come sapete, è particolare. Avete sentito anche dalle parole di Fatena, lei non vuole essere un rifugiato,
Esatto.
lei vorrebbe rimanere sul suo territorio. Ora, qua parliamo di persone in estremo stato di bisogno medico e che quindi sono fortunatamente riuscite a venire in Italia a curarsi, ma molti hanno il desiderio di tornare nella striscia. Non è il caso, diciamo, dei rifugiati che chiedono protezione, come avviene per molti migranti africani e palestinesi. Hanno un forte desiderio di avere una propria il legame con il proprio paese e di ritornarci. E c'è una questione statuale aperta, no? Da decenni.
Eh sì.
Perciò è una condizione di rifugiato differente. Questi sono 107 i bambini che sono arrivati per le cure in Italia, e teniamo conto, appunto, come ci diceva il medico di emergency, che ci sono, loro vedono 100 bambini al giorno a Gaza, là.
Eh sì, tra l'altro anche queste organizzazioni mediche e sanitarie internazionali sono a rischio, perché mi pare che i paramedici massacrati dall'esercito israeliano fossero di Medici Senza Frontiere, no? Quindi non c'è nessuna fonte di cure che è al sicuro, nemmeno quelle, diciamo, le grandi organizzazioni internazionali.
Non c'è nessuno che è al sicuro a Gaza. I paramedici erano anche local staff. C'è però un'ambulanza bombardata di Medici Senza Frontiere. Sappiamo che anche, per esempio, ricordiamo gli attivisti occidentali anche, che sono andati per War Central Kitchen e sono stati uccisi al pari di centinaia di migliaia di colleghi Gazawi.
Siamo in conclusione. Per concludere, una battuta su uno strascico veramente poco interessante dal punto di vista del racconto, così intenso, ma che fa anche un po' capire un po' le difficoltà che ha anche che hanno le notizie che arrivano da Gaza a essere veicolate. Abbiamo letto, lanci d'agenzia parlavano di un esposto che sarebbe stato presentato rispetto il vostro lavoro, ce ne vuoi parlare brevissimamente?
Sì, come ha spiegato Riccardo Iacona al Cavallo e la Torre qualche giorno fa, si tratta del fatto che abbiamo mostrato la realtà per quella che è. La realtà è radicale e quindi toglie qualsiasi alibi a chi è al potere rispetto a quello che sta avvenendo realmente nella striscia di Gaza. E quindi lavoro ha avuto un attacco politico, però noi abbiamo ricevuto come programma la compatta solidarietà di tutte le organizzazioni della stampa italiana e anche diciamo di una parte dell'associazionismo e della politica, quindi una parte del paese che insomma si è resa conto che è necessario tenere gli occhi ben aperti sulla libertà di stampa nel nostro paese.
E ce l'avete anche per quello che conta anche da parte di Radio Città Aperta della sua redazione, la solidarietà totale. Grazie, grazie tante per questa tua disponibilità e questo tuo racconto, Chiara.
Grazie a voi. A
Un saluto.
presto.
Questa è Chiara Vesani, insomma, non vi resta che vederlo questo reportage, chi non l'avesse già fatto, ovviamente. Un po' di musica e poi arriva al consueto appuntamento del venerdì con Antitesi.
giovane donne, ecco perché.
E con tanto di sigla, ecco che torna dopo la pausa, così, per lutto, ecco, diciamo la pausa per lutto papale, diciamo così. Torna Antitesi, la rubrica ormai fissa il venerdì all'interno di Talking Loud su radiocittaperta.it, ovviamente con Gabriele Busti. Ciao Gabriele, ben ritrovato.
Ciao Alessio, un saluto a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Hai fatto la tua, le tue due settimane di lutto, la Meloni ne ha indette 5 di lutto nazionale, tu però mi hai detto no, io ne faccio 14 perché voglio stare più tranquillo, con, non
beh,
si sa mai.
Sinceramente, ecco, 5 giorni di lutto nazionale mi sembravano, per uno stato laico mi sembravano un po' pochini, allora diciamo bravissimo, che avrei prolungato fino anche alle festività, diciamo i ponti tradizionali che corrispondono a due date importanti della nostra nazione, anche forse per evitare di farli sporcare ulteriormente.
Allora, infatti non spoilerai la puntata.
Noi
abbiamo deciso nelle nostre lunghissime riunioni di preproduzione delle puntate di inaugurare oggi una insomma, Antitesi avrà con sé, inaugurerà una serie di categorie che possono essere così dei filoni di pensiero, dei percorsi di approfondimento editoriale, quello come ci pare, delle categorie così, oggi inauguriamo la categoria dell'ipocrisia intesa proprio come elemento di caratterizzazione politica, mediatica e sociale espressa dal nostro paese, dal nostro come lo chiama Putin? L'Occidente collettivo? Noi siamo l'Occidente collettivo, secondo Putin, mi pare, no? Espressa okay. Dall'Occidente, usiamo questa cosa così ricominceranno a darmi del putiniano dopo 2 anni e mezzo. Allora, entriamo nel merito. Perché la parola ipocrisia, collegata giustamente a morte di Papa Francesco 25 aprile 1 maggio, perché questi tre eventi sono tre esempi, 25 aprile 1 maggio diciamo lo sono ogni anno ormai da non si sa quanto tempo, la morte del pontefice ovviamente è più particolare, no? Cioè come evento, ma poi un pontefice come Francesco, poi adesso spieghiamo perché. Ecco, sono momenti in cui emerge chiaramente non tanto soltanto l'atteggiamento umano, che di quello ce ne frega poco, dice, sai, quell'ipocrita di Alessio, dice vabbè sti cazzo, cioè nel senso sì, no? Fa male a se stesso, alla sua fama, a chi gli sta intorno, proprio come io a un certo punto questa illuminazione mi è arrivata appunto alla settima ora della nostra riunione di preproduzione. Quando tu mi hai messo in fila appunto Papa Francesco, morte, funerale, dichiarazioni di gente che dice un esempio di come un Papa deve fare il Papa, la stessa gente che lo evitava di rispondergli quando lui chiedeva la pace, quando diceva no, che la NATO abbaiava ai confini della Russia, eccetera. E poi il primo maggio, una data che veramente, c'è ragione, trasuda di ipocrisia in tutte le dichiarazioni, ma anche nello stesso modello celebrativo. Si parla di una giornata in cui si celebra il lavoro, i diritti dei lavoratori. E prima il 25 aprile, che è una data fondante, se dovrebbe essere veramente la festa più importante di questo paese, che quest'anno è stata un pochino così ammortizzata il consueto battibecco stucchevole appunto dal fatto che fosse, mi pare, il quarto o il quinto giorno di lutto nazionale, no? Guarda un po' Gabriele. Parla tu, che sennò poi dico tutto io, non c'è gusto. Alla fine è bello se parli tu, ci divertiamo se parli tu.
Guarda, ti riassumo quello che hai appena detto. Diciamo che la morte del Papa, anche nelle circostanze in cui è avvenuta, anche fatto salvo quello che aveva detto esattamente il giorno prima, perché questa è stata veramente una cosa molto forte, diciamo, che a me ha impressionato molto, perché è chiaro che io non ho assolutamente la statura di parlare di questo Papa in termini complessivi e di darne un ritratto dal punto di vista politico, storico, sociale, antropologico, un ritratto coerente in questa trasmissione nostra, che è una trasmissione appunto un po' velenosetta per fare il conto dei fatti della settimana. Però il Papa è morto con, posso dire, insomma mi prendo la responsabilità di dirlo, è morto con in bocca la parola contro il riarmo. Ecco, parole sì, contro il riarmo. Quindi possiamo dire che la morte del Papa segna un punto riguardo alla pace, così come il 25 aprile nell'ottantesimo anno della sua ricorrenza segna il punto sulla libertà e il primo maggio segna il punto sul lavoro. E quindi noi ci siamo trovati davanti pace, libertà e lavoro, presi ovviamente come degli artifici retorici su cui sono saltati sopra tutti, e tutti coloro che poi riguardo alla pace, riguardo alla libertà, riguardo al lavoro non stanno andando nella direzione coerente rispetto a questi valori. Questo lo possiamo dire, insomma, senza fare tanti giri di parole. Sul cadavere di Francesco ci hanno ballato tutti, quasi non si aspettasse altro. Eppure, pur diciamo essendo una figura appunto difficile da analizzare, perché secondo me comunque è comunque troppo presto per analizzare questo pontificato, io credo che riusciremo a capire qualcosa di meglio da quello che viene dopo. Se c'è stata una portata rivoluzionaria, innovatrice anche all'interno della Chiesa, noi riusciremo a capirlo dalla normalizzazione eventuale che si farà in qualche ambito, ma per me è troppo presto, anche per gli storici, figurarsi per gente come noi, insomma, è troppo presto dare una visione complessiva di questo Papa. Però noi possiamo assolutamente dirlo che sulla pace è stato inequivocabile. La definizione di terza guerra mondiale a pezzi è una definizione che è entrata nell'immaginario collettivo perché è estremamente calzante e si è verificata, perché poi non è una affermazione, non è un'individuazione, un'intuizione recente quella di terza guerra mondiale a pezzi. Per quello che riguarda le mie ricognizioni, credo che bisogni risalire al 2013, e nel 2013 insomma siamo praticamente davanti a Maidan, no?
Ma infatti io mi ricordo, ecco, perfettamente che dici, e questo fa tutta la differenza del mondo, Gabriele. Giusto, perché nel 2013 o comunque in quegli anni lì, cioè non è una dichiarazione, non è una definizione che lui ha tirato fuori con il 7 ottobre oppure il 24 febbraio del 22, no, in un momento in cui c'era la destabilizzazione in atto, in pieno atto in Siria, no?
Sì, esatto.
C'era tensioni molto forti, si stava
certo, entrando in pieno secondo mandato Obama, praticamente,
esattamente.
Rivoluzioni colorate.
Bravissimo. Ed era Maidan che era sostanzialmente il reprise delle ti ricordi le rivoluzioni arancioni? Io me le ricordo abbastanza bene, che non, diciamo che così non ce la fecero al tempo, ce l'hanno fatta adesso a realizzare quello che era un progetto di appunto destrutturazione dell'Ucraina,
destabilizzazione
e spostamento dell'Ucraina, tutto quello che sappiamo. Quello che succederà dopo non lo sappiamo, io onestamente non so dirti neanche. Io ho provato in questi giorni a studiarmi, tra virgolette, i profili dei cosiddetti papabili, che poi in realtà vedendo, io addirittura volevo pure fare una scommessina, Gabriele, sai com'è, ci butti ste 50, in Italia non si può, so che se nel Regno Unito si può scommettere sul nuovo Papa, così mi hanno detto,
però non riesco
a trovare, quindi sai, uno ci butta ste 50 euro così, metti caso, però poi sono andato un pochino a leggere, a approfondire, e ho visto che quando fu eletto Bergoglio nessuno avrebbe mai detto che sarebbe stato eletto Bergoglio, quindi diciamo che sono un pochino
eppure se non sbaglio era arrivato praticamente secondo alla elezione di Ratzinger, e quindi anche lì non sappiamo niente,
non credo
che possiamo, perché comunque il pontificato Bergoglio è stato un pontificato complesso, c'è stata una profonda ristrutturazione anche del collegio, da quello che ho potuto capire, ci sono stati a livello interno dei mutamenti molto profondi, c'è stata una centralizzazione e non si capisce quanto ciò possa essere stato gradito o meno rispetto a degli ambienti di cui davvero io non ho competenze specifiche per poterne parlare, però mi sento di dire, anche in virtù di queste piccole notizie che ho cercato anch'io di estirpare, che è davvero impronosticabile la situazione, perché è difficile fare, insomma, difficile rendere il conto degli schieramenti, lo è per quanto riguarda la nostra politica, fondamentalmente capire quali sono i schieramenti, se uno va a vedere poi come votano i partiti politici e le forze italiane sulle singole questioni. Credo che a livello di Chiesa le questioni siano ancora più difficili. Certo, un'altra cosa che però mi preme di ricordarti, oltre alla parola riarmo, che praticamente sembra il no al riarmo, che sembra essere l'ultima cosa che il Papa abbia detto in questo estremo sacrificio di una Pasqua, perché è chiaro che insomma col senno del poi le cose acquisiscono anche un significato diverso, certo, insomma, perché il giorno prima il Papa si era speso in ogni modo per le celebrazioni pasquali. E beh, un'altra questione è stata, credo, la questione Netanyahu e la violentissima polemica che Israele comunque ha fatto pochissimo per celare la polemica. Ha mandato solo un ambasciatore.
Ha mandato un ambasciatore, esatto, ha smentito il proprio presidente della Repubblica. Diciamo questa cosa tra l'altro è altrettanto sorprendente, perché no, dallo schieramento di leader del mondo, anche semplicemente quelli italiani, no? Prostrati dal dolore, no? Addirittura Giorgia Meloni dice per me era un amico, mi pare che abbia detto, no? Qualcosa del genere, per me era come un amico.
Giorgina è un caterpillar,
Sì,
rimbalza praticamente tutto. Giorgina può votare come gli pare a lei e prendersi i meriti di qualsiasi cosa, cioè il endorsement a Trump e quello alla von der Leyen per Giorgina non sono in contrapposizione. Per Giorgina non è in contrapposizione andare a baciare, a dire che il Papa è stato il suo più grande amico e che gli ha fatto pensare agli ultimi, e poi ovviamente legiferare un po' come sappiamo, ma insomma soprattutto in seno al riarmo. Cioè questi qui sono veramente impermeabili.
Esattamente, esattamente. No? Infatti la prossima categoria sarà quella dell'impermeabilità, ma io mi soffermerei su quella dell'ipocrisia, perché in realtà io li ho sentiti tutti, perché l'ho fatto apposta, ovviamente mi sono sottoposto a questa via crucis personale proprio perché volevo poi parlarne con te. Le dichiarazioni me le sono sentite tutte quelle di tutta la nostra classe politica italiana. E tutti hanno detto sostanzialmente, vabbè, a parte un pochino Bonelli, AVS, però io con tutto l'affetto, ma non, insomma, non è che siano tutto, no, cioè non è che
con tutto l'affetto,
ecco, esattamente, e tutti la stessa cosa, no? Perché riassunto è: le parole del Papa sono parole da tenere in grandissima considerazione, si è speso come esempio e come portatore di pace, un Papa eccezionale, il suo ricordo ci serve da stimolo. Ho fatto una sintesi ampia, però più o meno questo hanno detto. Sì. Tutti quanti, uno per uno, quindi Tajani, Salvini, La Schlein, adesso non li elenco neanche perché mi sta. Tutti quanti che hanno comunque espresso o omesso di esprimere una affermazioni o a favore del riarmo o non si sono espressi chiaramente contro nettamente un riarmo dell'Unione Europea e l'idea folle dell'esercito europeo e il fatto che noi continuiamo ad avere rapporti sia nazionali che come Unione Europea con Israele che si sta comportando, cioè tu ti ricordi il Sudafrica, no? Che veniva considerato il paria del mondo per la questione dell'apartheid, in confronto erano dei miseri
acqua fresca.
Acqua fresca.
Acqua fresca.
Sulla questione di Netanyahu, nessun rappresentante istituzionale italiano, nessuno, soprattutto quelli che stanno al governo, perché voglio dire, se vai al governo qualcosa dovrai di più di quelli che stanno all'opposizione, se no è facile, no? Che abbia detto, però rispetto per la figura del Papa da parte del governo di Israele ci aspettavamo. Nessuno che ha avuto il coraggio, e oggi abbiamo mandato, ma anche giustamente, forse per carità, i Canadair a spegnere gli incendi.
Sì, per carità, giustamente io adesso non, cioè, insomma,
per carità,
l'umanità, ma insomma, ecco, gli alberi non sono ascrivibili a un genocidio, a una pulizia etnica. È una distruzione. L'ultimo che mi viene in mente che gli ha dato un'anima agli alberi è Tolkien nel Signore degli Anelli, ma non credo che sia questa la questione. Quindi
poi bisogna vedere il barbalbero quanto si sarebbe incazzato, forse vedendo quello.
Che, credo che gli Ent avrebbero fatto qualcosina a Tel Aviv, però insomma lasciamo qui la questione, perché veramente hai detto benissimo tu, non c'è, cioè qui siamo molto oltre il livello del Sudafrica, è l'elefante nella stanza che nessuno vuole vedere. Mi colpisce anche in questo ambito l'incredibile ipocrisia del silenzio governativo contrapposta all'altrettanto incredibile faccia tosta della sinistra per Israele, che ha appunto convocato uno spazio parlamentare per rilasciare un'intervista e dirci quello che appunto ci dice fondamentalmente, sostanzialmente, anche l'amabile comunità ebraica romana. Permettimi di dirlo, io non, insomma, non ho guarda, ti posso dire, voglio rivelarti una cosa, Alessio. Non che sia importante. Io in relazione al sionismo fino a qualche anno fa ho cercato di avere delle opinioni non completamente negative, perché avevo letto degli scrittori che mi avevano formato, perché comunque sia il movimento patriottico qualcuno me l'aveva garantito come assimilabile anche ai movimenti risorgimentali che abbiamo avuto noi, fatte salve le questioni che noi sappiamo tutto, dalla dichiarazione Balfour alle risoluzioni dell'ONU, per carità signore, la questione era complessa. Io non credevo che si arrivasse a questo punto, ma è una colpa mia che mi ascrivo, e evidentemente un mio cerchiobottismo di fondo mi aveva mandato in direzioni sbagliate. Le esperienze dei kibbutz, l'Israele socialdemocratico e socialista degli anni 60-70 aveva comunque una sua condotta, e che si è conclusa fondamentalmente con l'assassinio di Rabin. Dopodiché
mea culpa. No, però posso dire, io diciamo che non ho mai avuto, insomma, poi da quando poi uno sviluppa, come ti posso dire, la percezione di se stesso nel mondo rispetto alle grandi cose, no? Perché poi uno ci arriva con i tempi che ha, nel senso, io su alcune cose. Io però posso dirti che nonostante abbia percepito adesso da sempre, non so dirti da quando, ma che ci fosse qualcosa di profondamente ingiusto, no? Nelle dinamiche di quello che avveniva, no? Da quelle parti,
direi.
Ma così come io, ho avuto una grande fortuna invece. Ho avuto la grande fortuna di, qui a Radio Città Aperta, quando ancora stavamo in FM, io facevo parte della redazione giornalistica, redazione politica, e ho avuto la fortuna di aver così assegnato perché un'altra redattrice se n'è andata perché aspettava un bimbo. Mi sono trovato a co-condurre una trasmissione sul Medio Oriente con il giornalista Michele Giorgio, che scrive sul Manifesto, il direttore del giornale online Pagine Estere, il quale che vive a Gerusalemme, il quale per fare la trasmissione con lui ho dovuto proprio studiare, perché io alcune cose le sapevo leggendo i giornali, cioè non è che sono medio orientalista. E lì ho percepito quanto effettivamente, riguardo la questione israelo-palestinese, come ti posso dire, quello che tu immagini come profondamente ingiusto e sbagliato sia in realtà riduttivo rispetto alla strutturalità di quello che avviene, perché non c'è soltanto una questione di ingiustizia, che poi, per carità, uno è chiaro che deve risalire nella storia, deve studiare la storia per poter approfondire e parlare degli argomenti. Però onestamente, perché noi adesso ovviamente siamo annichiliti.
No, c'è una malattia ideologica profonda.
Bravissimo. E quindi secondo me il fatto che tu fino a un certo punto della tua vita abbia avuto un approccio anche col sionismo, che io personalmente non ho mai approfondito il sionismo come movimento. Io pure qualcosa ho letto, l'ho annoverato fino a un certo punto come un movimento nazionalista, appunto, come dici tu, assimilabile in qualche modo ai modi di sorgimento, eccetera, eccetera. Però secondo me sta roba che c'è adesso va anche oltre. Adesso io non voglio dire azzardare tesi sbagliate,
no,
sicuramente
va estremamente oltre. Qualcuno dice che le cause vadano rintracciate in un cambiamento profondo dal punto di vista demografico di Israele, che negli ultimi 30 anni ha visto l'afflusso massiccio di ebrei provenienti da altre zone del mondo rispetto a quelle nostre, e però insomma non credo che ci si possa fermare a questo, cioè che abbiano vinto sistematicamente i peggiori da 20 anni a questa parte, da 30 anni a questa parte, che i peggiori siano radicalizzati, praticamente autofomentati l'uno con l'altro, e che fondamentalmente di Hamas si sia voluto fare la forza predominante proprio soprattutto in sede israeliana, perché gli è stato permesso di partecipare a delle elezioni e praticamente gli è stato consentito di vincerle in modo palese, per screditare chiaramente la componente laica della loro società, che invece era quella che aveva garantito, diciamo, la questione resistenziale fino alla fine degli anni 90. Ma insomma, le cose io credo che i nostri ascoltatori molte le sappiano, e le sappiano anche meglio di noi, sicuramente tu le sai meglio di me. Io non riesco a capire come non possano non vedere se stessi, cioè qui sono dei persecutori che non riescono a vedere la mostruosità di se stessi.
Oppure secondo me qualcuno la vede.
Non inizia il 7 ottobre, no? Non può iniziare il 7 ottobre. Gaza me l'hanno fatta studiare a geografia in un corso di abilitazione all'insegnamento come caso limite di mostruosità demografica.
Ecco, vedi, bravissimo.
90.
Ecco. Esattamente.
Quindi,
ma infatti
è un lager Gaza prima del 7 ottobre. E quindi qui, ecco qui, cioè il confine tra il terrorismo è un'azione resistenziale, con tutto che sappiamo benissimo che probabilmente Hamas è gestita in modo incredibilmente non congruo, perché ci sono dei ganci col Qatar, che comunque sia io non voglio entrare in questi ambiti, qui nessuno sta giustificando niente o idolatrando questioni o dando credito a tante questioni. Sai com'è, il problema del campismo è un problema abbastanza condiviso, insomma ci sono negli ambiti della sinistra contemporanea delle posizioni che sono un po' in conflitto sul ruolo di Hamas. Qui però si tratta di dire semplicemente, scusa se mi sono dilungato, che il mondo non è iniziato il 7 ottobre,
infatti
non si sa nemmeno cosa è successo, tra l'altro.
Quando si parla di ipocrisia, no? Ipocrisia è anche dire che quello che avviene oggi a Gaza è conseguenza del 7 ottobre, come quello che avviene oggi in Ucraina è conseguenza del 24 febbraio del 2022.
Esatto.
Quello è molto ipocrita, esatto. ma va oltre, esatto. È malafede.
Ma è anche peggio, Alessio, è peggio, perché è una profonda tendenza del mondo neoliberale a considerare dei processi come fossero biologici. Praticamente si sta destoricizzando il nostro mondo, no? Non abbiamo più la possibilità di risalire alle cause e agli effetti, non possiamo più governarlo dal punto di vista della razionalità. C'è un istinto moralistico, si azzera l'elenco delle cause e se ne fa una questione di vita e di morte dal punto di vista morale.
Però perdendo completamente il senso di quelle che sono le cose stesse, perché
certo,
questo è il problema.
Perché è strumentale.
Perché a questo punto vince chi ha più capacità di raccontarla. Vedi Donald Trump, però questa roba la diceva ai noi Goebbels un'ottantina d'anni fa.
Esatto.
Vedi poi come alla fine
ci siamo arrivati, purtroppo ci siamo arrivati, ci siamo arrivati, è una stiamo assistendo a un collasso di una civiltà.
È più il problema è che ci siamo in mezzo. Noi come tanti altri persone come noi che poi no lavorano, hanno le incombenze quotidiane da affrontare, il problema che non trovano l'appuntamento col medico e quindi devono trovare il modo di andare dal privato, e l'assicurazione sanitaria che costa troppo, e poi l'asilo nido per il bambino che ti metti in lista ma non sai se e quando, no? A proposito, poi volendo passare
sì, cambiamo, perché davvero siamo arrivati al limite. Perché io sono d'accordo con te, noi abbiamo il dovere di cercare di individuare delle tendenze di pensare male e di vedere in queste dinamiche quello che in realtà deve essere visto, perché c'è un'intenzionalità nella dinamica in questa militarizzazione dello spazio del pensiero delle persone, perché tutti quanti noi siamo immersi nel nostro privato, nelle nostre difficoltà che sono più o meno grandi ma sicuramente crescenti, e tutti quanti noi siamo immersi anche in un ambiente mediatico che tende a far sopravvenire il nostro privato sopra di tutto, ovviamente in questa industria, diciamo, del consumo, del divertimento, e tutti noi siamo immersi in questo mondo, però una tendenza alla chiusura degli spazi, un there is no alternative che va contaminando dall'ambito economico a quello del pensiero, a quello della visione, a quello di ciò che succede nel mondo, di ciò che cambia anche i destini delle nostre vite, la dobbiamo individuare in qualche modo. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, sì. Il problema è che poi, vedi, adesso mi hai fatto venire in mente, tornando velocemente a Gaza, no? Dice, sta cosa è iniziata il 7 ottobre, basta veramente uno sforzo minimo, io non sto parlando ovviamente alle persone comuni, no, sto parlando a chi si occupa di informazione, no? Basta andare a cercare su Wikipedia le operazioni militari israeliane su Gaza, già ne escono fuori almeno 4 negli ultimi 20 anni, ma imponenti, parlo dell'operazione Piombo Imponente. Russo 2008-2009, certo. Margine protettivo, adesso mi vengono in mente queste due, una roba con migliaia di morti, tonnellate di bombe, distruzione, ecco, basterebbe certo. Questo
intervallato da una normalità di un lager in cui ci sono le porte aperte 2 volte a settimana, in cui vivono milioni di persone praticamente no, in una striscia di terra che è ridicolmente piccola, in cui manca praticamente di tutto, in una normalità del genere, di emergenza continua, di distruzione, di soluzione degli spazi pubblici, perché comunque Hamas è intervenuta proprio lì con le scuole religiose a fare assistenza, in una normalità del genere 4 operazioni con migliaia di bombe.
Che poi uno dice, ma com'è possibile che una potenza militare no, importante come Israele, nonostante 4 operazioni militari di questa portata, l'ultima ormai abbiamo superato secondo me i 60-70 mila morti, voglio dire, non riesca a vincere, probabilmente perché non vuole mettere una parola fine a questa questione, e qua subentra, si torna all'ipocrisia, no, perché è evidente, come tu dicevi, a Israele hanno governato sempre i peggiori dal punto di vista della radicalizzazione, dell'ideologismo, ma perché c'è un premier che si chiama Netanyahu che ha dei problemi abbastanza importanti, diciamo così, con la giustizia del proprio paese, e che continua a portare avanti, no, un clima da guerra permanente, che guarda caso è pure quello, no, la famosa terza guerra mondiale a pezzi di cui parlava anche il Papa, esatto, e più lui certo. Sta tranquillo a portare avanti le sue politiche, le sue alleanze sempre più inaccettabili, e fare stare bene agli americani e poi a tutto il mondo. Questo è un pochino quello che, no, è il modello che, se ci pensi bene, si vuole applicare qui, no? Vedete che succede in Ucraina, vedete che gli americani quanto sono inaffidabili, qual è la soluzione? La diplomazia, rinunciamo completamente a quel po' che rimane, no, di così, di riflessiva socialdemocrazia europea.
Certo, di raziocinio, perché volevo dire, oggi la notizia è che 15 paesi europei, oltre la Germania, di cui già sappiamo, hanno aderito alla piattaforma per il riarmo, quindi alla sospensione del patto di stabilità in occasione del riarmo. 15 stati europei, c'è praticamente tutto il letto, poi se vuoi, se hai bisogno te lo vado anche a riprendere, perché le avevo viste oggi, insomma c'è Polonia, i Baltici, c'è anche il Portogallo, incredibilmente. E quindi 15 stati europei che, ecco, quello che non siamo riusciti a fare in 30 anni, ovvero allargare le spese sanitarie, dopo la pandemia del Covid che ha visto la distruzione del nostro sistema sanitario integrato pubblico-privato che non funziona, perché è chiaro che se il mercato ha convenienza a mettere le mastoplastiche nella provincia di Milano invece degli ospedali perfettamente funzionanti che erano stati fatti chiudere, poi una pandemia ti fa vedere che non ci sono le terapie intensive per far campare la gente, e quindi però non si può reinvertire questa tendenza e quindi il patto di stabilità per le spese sanitarie non va sospeso, perché altrimenti i privati, di cui molti nostri politici sono interfaccia, smettono i loro guadagni. Ma quando si tratta di far guadagnare, chi sappiamo noi, per fare per fare il riarmo europeo, questo viene consentito e viene applicato, e poi muore il Papa, come dicevamo all'inizio, e sono tutti contriti, no?
Ma sì, vorrei concludere con te traslando tutti questi ragionamenti e parlando del primo maggio, no? Che poi è stato ieri il concertone, la polemica con i patagarri, Palestina libera, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, tutto questo, cioè noi stiamo parlando sostanzialmente, da quando abbiamo iniziato, da quando ti ho trascinato in questa bagarre radiofonica, non facciamo altro che parlare di diritti violati o in fase di violazione, no? Diritti basilari, no? E quindi ecco, per concludere, sempre in tema di ipocrisia, quanto è ipocrita, no, celebrare i diritti dei lavoratori in un contesto in cui, no, fra quello che è successo, voglio dire, ti ricordi, no, abbiamo il video di Draghi che dice abbiamo abbassato tutti i bassi salari,
incredibile.
No, di cosa stiamo parlando? Ecco, questo è il trionfo, per me è proprio la ciliegina sulla torta dell'ipocrisia. Ecco, ieri, come ogni anno d'altronde, però in un contesto del genere, mentre si parla, perché se uno deve spendere i soldi per le armi, ma è evidente che da dove li prende? Dei soldi per il welfare, e i soldi per il welfare sono anche quelli che servono a creare ammortizzatori sociali per chi il lavoro lo perde, per esempio, no?
Per esempio, ma insomma, qui non, sì, queste briglie sono state sciolte già tanti anni fa e nessuno ha intenzione di riprendersele, questo è chiaro, ma nemmeno di parlarne. La dichiarazione Draghi, io credo che se fosse avvenuta una cosa simile negli anni 80 o 70 sarebbe seguita veramente un'occupazione sistematica praticamente dei luoghi pubblici, è un periodo di turbolenza epico, credo. Lì ci è stato detto che fondamentalmente sono stati utilizzati i gagli fiscali e monetari per impedire la piena realizzazione delle persone. Fondamentalmente è questo il discorso, no? Per impedire la crescita dei salari, per impedire che le persone possano strutturarsi una vita serena, per portare avanti una precarizzazione del lavoro che era appunto necessaria all'abbassamento dei salari. E quindi questo è stato, poi abbiamo sentito lo nostro capo dello Stato, Presidente Mattarella, che prima del giorno del primo maggio ci ha detto che è uno scandalo che le famiglie italiane e i lavoratori italiani guadagnano troppo poco e che gli stipendi non bastano, non sono più sufficienti. Ovviamente questo è una sacrosanta verità, la classe media sta soffrendo e ogni giorno che passa c'è qualcuno che scivola improvvisamente o lentamente, scivola da una condizione di classe media in cui nessuno fa le capriole, in cui insomma si tira avanti abbastanza bene concedendosi degli agi per quanto modesti però sicuri, a una condizione di preoccupazione forte. E i dati, quelli più preoccupanti, sono quelli dell'indebitamento, del ricorso a finanziamenti, del fatto che c'è una parte della classe media che fa ancora fatica a digerire questo downgrading, perché poi tra quando le cose succedono e quando le persone se ne rendono conto, visto che i corpi intermedi non ci sono più,
no, certo,
visto che non c'è più nessuno al primo maggio a dire di queste cose, perché non c'è più nessuno davvero a dirci qual è la questione, quali sono i termini della questione. Io apprezzo, per carità, Landini e la Triplice che si scaglia contro l'ipocrisia di Meloni, perché è chiaro che Meloni è ultra ipocrita, perché Meloni sta utilizzando, diciamo, questo periodo storico per dirci che i posti di lavoro sono aumentati per la deflazione salariale, sono aumentati nel settore turistico, sono aumentati per lo stralcio del Covid, sono aumentati per in virtù del bonus fiscale che comunque ha avuto un impatto sull'economia. E però ovviamente se dice a Meloni che il bonus fiscale ha avuto un buon impatto sull'economia e occupazione, lei ti dice che il bonus fiscale è stata una porcheria assoluta perché ci ha messo un debito pubblico di 70 miliardi che invece non ci sono, perché il debito pubblico è migliorato, con questo non si vuole entrare dentro il discorso del bonus fiscale, che è una questione complicatissima, che probabilmente è stato utilizzato in un modo nemmeno molto bello né molto corretto, perché vedere gente benestante usufruire di un qualcosa e gente invece bisognosa che non c'è riuscita a accedervi è un qualcosa di ingiusto. Ma lasciamo perdere questo, scusa, io è che vedi, ho tante cose, mi vengono in mente tante cose importanti da dire, insomma, però cioè, noi viviamo in un meccanismo che è stato artatamente modificato in modo truffaldino per far sì che le classi medie finissero nel posto in cui sono finite, e non c'è uno straccio di partito politico, di movimento di opinione che vada a parlare delle questioni economiche, fiscali e monetarie.
Ma perché non conviene parlarne, perché chi l'ha causato dovrebbe giustificarsi, chi non ha fatto nulla per impedirlo dovrebbe giustificarsi, meglio non parlarne, no? Mi sembra.
Ma non si può, perché poi non si può modificare questo fatto di fondo, non si può, noi non abbiamo la sovranità politica per modificare questo stato delle cose, non abbiamo possibilità di accedere alle leve fiscali che potrebbero garantire, diciamo, quello che ci manca, perché abbiamo una scarsezza di moneta circolante, una scarsità, scusate, di moneta circolante che ci fa molto male. Avremo ancora una industria che produce, avremo ancora una classe media che potendo consumerebbe, avremo ancora forza lavoro, perché ne facciamo evadere 500.000 all'anno di persone che vanno fuori a cercarsi stipendi migliori fuori dall'Italia, dopo che li abbiamo formati con 200.000 euro di spesa complessiva caduto. Però non abbiamo strumenti, tanto è vero che sono entrati i crediti fiscali e in poco tempo l'Italia in poco tempo sono state creati 700.000 posti di lavoro. Insomma, parlare anche di posti di lavoro è sempre difficile, perché poi ecco, sono tutte cose molto precarie. La realtà è questa: Meloni sta godendo di un periodo di relativa tranquillità dovuta all'inflazione, dovuta all'emersione, insomma, i dati dell'occupazione non vanno male, ma che posti sono, Alessio? Che posti sono?
No, bravo, è quello il problema. Che posti sono? Tipo il mio, tipo il mio, che per carità. Ringrazio il cielo, ringrazio il cielo.
Di truffare le persone da questo punto di vista.
Ma guarda, ma infatti tra l'altro, non parlando anche del referendum che c'è di qui a breve, che potrebbe in qualche modo provare a modificarlo questo stato di cose. Comunque, guarda, abbiamo detto tanto, purtroppo i tempi radiofonici ci impediscono, queste sarebbero rubriche da portare avanti per 3 ore di fila, però poi uno diventa un po' tipo titolo di radio radicale con pannella e bordino,
infatti,
no? Cioè poi diventa.
Infatti ti dico che Ale, ecco, ti chiedo scusa se ho un po'
no.
oggi nel portare la carne al fuoco, ma faremo riunioni redazionali più brevi e avremo cose.
Va benissimo così, è esattamente il motivo per cui ti ho rotto le scatole, ti ho chiesto la cortesia. Grazie per essere qui, insomma, a Comunità di Città Aperta. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, diciamo dalle 18 alle 20, ancora da definire l'orario ufficiale. Comunque in questo spazio di Talking Loud c'è Antitesi in diretta. Il podcast esce domani, il podcast di Talking Loud esce stasera, esce domani. Avremo il nostro spazietto, avremo proprio il podcast proprio di Antitesi, così almeno chi vuole ascoltarsi soltanto così questa mezz'oretta di brutalità editoriale lo può fare senza scusarsi il resto. Ti abbraccio, Gabriele,
brutalismo,
grazie.
Brutalismo è molto bello, cioè,
bellissimo.
Brutalismo editoriale.
E questa è un po' così la nostra tagline, Antitesi, il brutalismo editoriale. Ti abbraccio, buon fine settimana.
Un abbraccio grande a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Grazie, ringraziamo Gabriele Busti. E come detto, Antitesi torna la settimana prossima sempre dentro Talking Loud. E questi Beastie Boys con Sabotage che stanno sempre bene, soprattutto quando, no, così per concludere qualcosa che ha una sua verve polemica. Bene, abbiamo insomma oggi puntata di livello, sono molto contento. Abbiamo ascoltato, non abbiamo poi commentato perché subito dopo avevamo il collegamento con Gabriele Busti per Antitesi. Abbiamo ascoltato insomma il racconto, la testimonianza di Chiara Vesani, che ci ha un po' spiegato come è nato quel bellissimo reportage che invito tutti a vedere su Rai Play, l'ultima puntata di Presa Diretta, un reportage molto importante, molto importante da Gaza, molto importante perché diciamo è molto raro avere a disposizione col doppiaggio un italiano, eccetera eccetera eccetera, testimonianze di quel tipo e di quella intensità. Ecco, consiglio a tutti di vederlo. Talking Loud termina un pochino prima questa settimana, vi lasciamo qualche brano e poi alle 20 la replica di Night Toys di Dario Pizzetti. Torniamo ovviamente la prossima settimana alle 18 in diretta su radiocittàaperta.it. Trovate il podcast ovviamente sul sito radiocittàaperta.it. Vi invitiamo ad andarvi a sentire anche le puntate precedenti. Un saluto a tutte e tutti. You're my thing, but you can't get you your own.